You were only waiting for this moment to arrive.
Ecco, sentiamo proprio gli ultimissimi suoni di questo brano bellissimo, Blackbird, dei Beatles. E adesso noi siamo pronti a presentarvi i nostri ospiti. Allora, benvenuti a Radio Città Aperta, Max Cerbini e Pietro Spagnoli. È un grande piacere avervi qui.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Sentite, insomma, vi siete già sistemati nello studio, insomma, e abbiamo già un po' parlato tra noi di questo bellissimo evento che voi siete qui con noi a presentare, Canto di Primavera per Paolo. Perché abbiamo ascoltato questa canzone dei Beatles, Max? Raccontaci un pochino.
Allora, se penso a Paolo con una chitarra in mano, penso a questa canzone, quindi lui l'amava in modo particolare, gli piaceva molto, la suonava molto bene. Paolo era un bravissimo musicista, quindi siamo qui proprio per questo, per ricordare lui.
E poi mi hai detto, insomma, mi avete detto che suonava un po' tutti gli strumenti. Paolo Senni è il suo nome completo,
Paolo Senni,
no?
Paolo Senni era un amico, era tante cose. Tra cui, come ripeto, un bravissimo e valido musicista, un amico, un grandissimo amico, e qualche anno fa, dopo una breve malattia, ci ha lasciato un po' prematuramente, come si dice in questi casi. Aveva 44 anni, quest'anno avrebbe compiuto 60 anni, quindi non è riuscito ad arrivare a questa bellissima soglia, questo bel traguardo. Qualche anno fa, dopo appunto una brevissima malattia, un tumore ce l'ha portato via in po' meno di 9 mesi. Quindi, dopo finite le lacrime, insomma, dopo un po' di tempo, è nata l'esigenza di ricordarlo attraverso la musica, il suo grande amore, la sua grande passione. E quindi ci è venuto in mente uno spettacolo che potesse racchiudere la sua generosità, il suo essere musicista e la sua passione.
Voglio dire una cosa.
Sì, Pietro,
gli è venuto in mente, perché ha fatto tutto Massimo. Cioè, questa è un'idea di Massimo e lo cura in tutte le edizioni che sono state fatte. È stato Massimo che ha curato tutto, quindi il merito di queste serate, di questa memoria, è tutta di Massimo.
Ecco, sì, è giusto dirlo, perché comunque sappiamo quanto lavoro c'è.
È un lavoro enorme. Sembra, uno non capisce, ma poi quando racconta e mi dice, mi rendo conto di quanto lavoro c'è dietro un'organizzazione di un evento, chiamare gli artisti, il teatro, il fonico e quello e quell'altro. Cioè,
certo.
È un grandissimo lavoro, sia proprio fisico anche economico. C'è un minimo di investimento da fare sempre.
Certo, anche se questa iniziativa vento, poi diciamolo è a scopo benefico, no?
Sì, per cui sì. Io mi spendo volentieri, ovviamente ringrazio Pietro per le sue parole. Mi spendo, ho cercato di coinvolgere da subito comunque i suoi amici più stretti, e quindi dalle prime edizioni, che erano veramente un ritrovo di amici, siamo riusciti poi pian pianino, adesso siamo arrivati appunto alla nona edizione, a dargli un'importanza man mano sempre maggiore, insomma, coinvolgendo sempre più persone, sia sopra il palco che sotto il palco. E gli artisti che intervengono sono molto spesso amici di Paolo, che hanno suonato anche con lui. Ci sono anche molte persone che si sono aggregate con piacere e sono diventati nuovi amici di Paolo. Vorrei citare a questo proposito Paolo Pescenanna.
Lo salutiamo, insomma,
lo salutiamo.
Se
so
è all'ascolto,
ci sta ascoltando.
Certo. Anzi, se qualcuno ci vuole mandare un WhatsApp, 340-197-4468. Io saluto Aulo Marco, che è un ascoltatore fedelissimo, che ci ha mandato un messaggio all'inizio del programma. Insomma, siete super benvenuti se ci volete mandare un saluto anche tramite WhatsApp. Quindi Paolo Pescenanna, che presenterà poi la serata assieme a te,
con
Max.
Me mi ha coinvolto le prime edizioni, insomma, c'erano lui, c'era anche Stefano Vigilante, che
grande,
è stato
grande
con
amico.
Noi per 2 o 3 edizioni. Poi Paolo mi ha convinto a dividere avere questa conduzione, io lo faccio con piacere, mi piace e lo faccio, come ho detto prima, lo faccio molto volentieri, mi diverte e quindi poi stare con Paolo è un piacere, noi siamo amici di vecchia data, anche con lui andavamo all'elementare insieme.
Addirittura, ma pensa un po', bellissimo. E allora io adesso però vorrei parlare un po' anche con Pietro Spagnoli, perché noi ci siamo conosciuti a dicembre e già mi avete detto fissiamo una data per lo spettacolo, quindi questo mi fa capire quanto lavoro ci sia di proprio pianificazione, specialmente per artisti come te, Pietro. Tu sei sempre in giro per il mondo e quindi immagino che insomma trovare un momento per poter partecipare sia stato impegnativo, no?
Allora, in 9 edizioni ho partecipato soltanto a 2, cioè questa è la seconda, perché a parte non vivo a Roma da molti anni e poi capitava sempre che in primavera ero impegnato in qualche produzione, quindi ero lontano, non potevo tornare a Roma. In questo periodo disse a Massimo: guarda che se riusciamo a farlo entro la fine di aprile io ci potrò essere, perché inizio a lavorare il 2 e quindi entro... Poi è Pasqua, quindi sono venuto a Roma per passare la Pasqua insieme a Massimo e a mia sorella Paola e uniamo tutto insieme e facciamo la serata. Allora, Paolo, l'amico Paolo, era un fine musicista, un attento ascoltatore, amava tutta la musica, era un jazzista e adorava la musica classica, adorava l'opera. Io sono cantante d'opera e mi ricordo che alcune volte abbiamo fatto dei brani insieme, lui mi accompagnava al piano e poi era un onnivoro, quindi ascoltava qualsiasi cosa e suonava benino il pianoforte, bene la chitarra, ottimamente il basso, il sassofono e il clarinetto. Quindi io, di fronte ad un musicista con tutte queste qualità, io lo guardavo sempre con grande ammirazione. Io canto e basta, il mio strumento è uno, lui invece ce ne aveva diversi. E la sua morte prematura è stato un colpo per la nostra generazione, perché a quell'età veder partire un amico, insomma, lascia il segno.
Immagino.
E quindi questa idea di Massimo di celebrare l'amicizia, di celebrare la musica a suo nome, a nome di Paolo, mi è sempre sembrata una bellissima cosa e questa volta ci volevo essere, quindi eccomi qua.
Bene, bene, noi siamo felicissimi che ci sia anche tu. Che cosa eseguirai? Si può sapere, si può dare questo...
Allora,
questo...
io lavoro spesso qui a Roma per preparare le mie cose, per ripassare le opere che devo cantare, con il maestro Alessandro Diadamo, un pianista con cui lavoro da tanto, tanto tempo, proprio dagli inizi. Veniamo dalla stessa scuola quando eravamo bambini. E abbiamo pensato di andare a cercare nella tradizione romana, uscire un po' fuori dall'opera, le serenate, le canzoni più famose e meno famose,
certo,
della tradizione romana, cercando di, forse uso il termine sbagliato, ripulirle da quella a volte greve romanità. No, nel vibrato eccessivo, nell'apertura di certe vocali, e di raffinarle, cantarle un po' classicamente, perché c'è della grandissima musica.
Beh,
e insieme a lui abbiamo cercato di arrangiarle, lui le ha arrangiate, che è un bravissimo pianista e arrangiatore, e me le ha proposte, le abbiamo provate. In questi giorni ci rivedremo anche per vedere quali eseguire. Già ce ne sono sicuramente 3, che sono Serenata a Ponte, che è una canzone di tradizione
bellissima, sì.
Non si sa chi l'ha scritta questa canzone. E poi Serenata Sincera, grande cavallo di battaglia di
Lando Fiorini anche.
E poi Non gli dare retta a Roma, da Tosca, no? La cantava Proietti magnificamente. E poi dobbiamo scegliere un'altra e ci abbiamo, dobbiamo provare e vedere come vengono.
metterla in gola e cantarla sabato.
Quindi verrai accompagnato al pianoforte, immagino.
Verrò accompagnato da Alessandro, dal maestro Alessandro Di Adamo.
Benissimo, benissimo. Senti, ma ecco, io dato che è la prima volta che ospito nel mio programma un cantante lirico, vorrei sapere un po' la tua storia. Mi farebbe piacere sapere come ti sei avvicinato un po' a quest'arte così bella e poco conosciuta, se vuoi, poco coltivata magari dai giovani, non so, c'è un po', è un pregiudizio questo qui?
Forse.
È un luogo comune?
Io
speriamo,
vedo tanti giovani a teatro, c'è molta curiosità.
Bello.
Dipende anche dalle politiche dei teatri, perché
certo.
se i teatri si avvicinano ai studenti dedicando sconti e cercando di aprire le porte, i giovani vengono, non tutti, ma qualche curioso viene. Allora, io ho iniziato per caso da bambino nel coro della Cappella Sistina con voce bianca, lì ho iniziato a studiare canto e musica, e poi ho cambiato voce intorno ai 13 anni, ho lasciato perdere il canto e ho ripreso intorno ai 17-18 anni a studiare canto lirico, cantavo nel coro, pensavo di fare il corista, pensavo di vivere di musica qui a Roma. Poi il caso ha voluto che qualcuno mi ha ascoltato, mi ha fatto fare delle audizioni, queste audizioni sono andate bene e quest'anno sono 39 anni di professionismo.
Accidenti, mamma mia!
Non vivo più a Roma da 30 anni circa e viaggio in continuazione. È un lavoro bello e molto difficile. Noi non abbiamo speaker, capisci? Quando leggevo fra di noi nella chat, no? Dice là il fonico, lo speaker, no, noi cantiamo
certo.
In uno spazio aperto con un'orchestra,
infatti,
noi abbiamo
microfono.
Autotune.
Questa è una cosa appunto molto
dobbiamo controllare
molto
l'intonazione,
no? Esatto.
L'appoggio, il volume, la dinamica, cioè, è un lavoro enorme che deve essere fatto quasi quotidianamente. Di studio sulla musica, sullo spartito, sul ruolo che bisogna cantare, poi le prove di scena e poi il lavoro tecnico, perché la voce lirica ha bisogno, è un atletismo della voce, quindi bisogna veramente allenarsi e curare il modo come si emette
certo,
il suono.
Certo, quindi la tua routine quotidiana qual è? Perché io a volte, no, quando suonavo il pianoforte la gente si spaventava quando gli dicevo che studiavo 5-6 ore al giorno,
no,
che è il minimo, diciamo, no?
No.
Quando
la voce
prepari
non puoi studiare 5-6 ore al giorno,
perché
sennò
ovviamente
maniafono.
Ti rovini. E infatti, allora raccontaci un po' qual è il tuo segreto, il tuo allenamento quotidiano.
Allora, va detto che c'è anche molta fortuna nella salute vocale e nella salute fisica, quindi la fortuna
certo.
Ha il suo peso. Io faccio i miei vocalizzi che a volte durano anche mezz'ora. Non è che bisogna stare tutto il giorno, però sono esercizi che si ripetono per allenare la muscolatura, per allenare la sensazione che dobbiamo avere per emettere determinati suoni su determinate altezze. E fare una vita sana, pochi alcolici, niente fumo.
Certo, certo.
Movimento, respirare bene. E poi faccio una vita abbastanza normale, cioè mi metto a tavolino a studiare le mie cose musicali, giro sempre, adesso prossimamente devo cantare il Don Pasquale di Donizetti a Zurigo e nella borsa ho sempre lo spartito e quando un attimo mi fermo e mi metto a ripeto un duetto, ripasso delle frasi,
certo,
curo
certo.
La sillabazione, l'articolazione delle parole. Insomma, il lavoro del cantante è ampio, non è soltanto voce ma anche teatro, quindi...
Ma assolutamente, no. Perché ci vuole anche la presenza scenica, ci vuole anche il fatto di entrare dentro un ruolo e starci dentro bene.
Questo serve ad essere credibile poi quando c'è un pubblico che ti ascolta, perché a volte io dico sempre ad alcuni studenti che mi seguono, dice la voce è importante, certo. Se è bella è meglio, certo. Però se uno è bravo teatralmente e sa raccontare un personaggio, il pubblico dopo un po' dimentica che voce hai e segue quello che sta succedendo, segue quello che stai raccontando. Non a caso ci sono stati grandissimi artisti nella storia dell'opera con voci mediocri che hanno fatto la storia dell'opera, perché erano grandi artisti.
Questo infatti è una cosa interessante.
Cantanti con voci eccezionali che dopo 5 minuti uno pensa alla spesa che deve fare il giorno dopo, quindi la voce bella ha un valore, ma è un po' relativo.
Certo,
torniamo a Paolo.
Aspetta, un'ultimissima domanda. C'è un ruolo, Pietro, che tu ancora non hai interpretato e che ti piacerebbe, c'è proprio il tuo sogno nel cassetto, un ruolo che ti piacerebbe interpretare e ancora non ti è capitato? Scusate, io sono curiosa, devo farle queste domande.
Allora, io sono uno strano cantante, perché ho scelto sempre alcuni ruoli, certamente, per esempio il Don Giovanni, l'ho cantato e l'ho fatto con grande passione e amore, l'ho cercato fino a quando l'ho avuto l'opportunità di debuttarlo. Però poi la carriera si è sviluppata con l'età, col tempo, anche in maniera che io non prevedevo. E mi sto togliendo alcuni sfizi.
E questo è importante.
Per esempio, io sono nato come cantante mozartiano rossiniano e continuo a cantare sia Mozart che Rossini, molto Donizetti, pochissimo Bellini, e poi è arrivato, non mi sentivo un cantante verdiano, anche se ammiro tantissimo Verdi. Però un giorno mi venne proposto, dico, te la senti di cantare Falstaff, che è l'ultima opera di Verdi, detta alla romana una genialata di Verdi, qualcosa di spettacolare musicalmente e drammaturgicamente, grazie a Boito, che ha scritto il libretto, e a Shakespeare, perché è ispirato alle opere shakespeariane, chiaramente. E lì mi sono reso conto che potevo cantare Verdi, non tutto, ma un certo tipo di Verdi. E lì è stato uno dei momenti più belli per me stesso di godimento, nel stare in scena interpretando un vecchio ubriacone, provolone con le donne, che non lascia la vita, che vuole la vita, la vuole a morsi. E sai, un po' racconta la vita un po' di tutti, che diventiamo vecchi, e Falstaff racconta un po' questo.
Anche cantare le canzoni romane è uno sfizio che ti sei voluto togliere, no?
Certo, come dire, sono romano, vivo da tantissimo tempo al nord, dal 96 che ho lasciato Roma, sono romanissimo, e quindi tornare a queste melodie, questa pronuncia, mi diverte moltissimo.
Immagino.
Volevo dire una cosa, se
dici
posso,
tutto, certo.
Per tornare in qualche modo anche a Paolo. Devo dire che ho la fortuna di essere amico di Pietro da quasi 50 anni.
Accidenti!
Quindi quando con Paolo da ragazzini condividevamo anche lo scautismo, da ragazzini abbiamo fatto gli scout insieme, devo dire che già da allora Pietro comunque già ci spettinava con la sua voce, anche cantando le canzoni dei
campanori. Faceva
delle
gite in montagna, faceva scappare tutti gli animali.
E anche la presenza scenica che ha la fortuna di avere, penso che derivi in qualche modo anche da quell'esperienza, insomma.
Certo. Beh, è bellissimo appunto vedere persone che sono in amicizia da tantissimi anni. Ci ha scritto anche Paolo Pescenanna, lo salutiamo, ci stanno ascoltando, lui con Marena, quindi siamo felicissimi che ci stia ascoltando. Torniamo allora all'evento, perché dobbiamo dare qualche informazione pratica.
Sì.
Quando, dove, se no poi sai, nel giornalismo ci vogliono, certo, le 5 V, no? Chi, come, quando.
Allora,
in
volevo
inglese, no?
Iniziare, altrimenti
dici
mi
tutto.
Dimentico,
certo.
Anche con ringraziare te. Che quest'anno parteciperai. E quindi dunque l'evento si terrà sabato 26 aprile alle ore 20:30 al Teatro San Giustino in Viale Alessandrino. Al momento non mi ricordo il civico, magari ce lo dici tu più tardi.
140, te lo dico subito.
Benissimo.
Teatro San Giustino, 00172. Vabbè, l'Alessandrino, qua siamo in zona, insomma, un po' a Roma Est, la gente lo sa.
L'ingresso è a sottoscrizione, come si diceva almeno una volta, e diciamo un'offerta minima di 10 euro che saranno devoluti in beneficenza.
Chi vuol dare 50, cioè, è benvenuto.
Sicuramente, certo. non è che gliele rifiutiamo, insomma.
Quest'anno devolveremo la raccolta all'ARCS, Arci ARCS Culture Solidali, per un progetto per il Libano. Poi magari quella sera spenderemo anche due parole.
Certamente. Io vi ricordo che ho anche intervistato Virginia Sarotto, che è un'attivista dell'ARCS proprio in Libano, quindi se volete approfondire trovate anche l'intervista fatta qualche mese fa a Virginia. Insomma, loro fanno un lavoro notevolissimo, molto molto importante in queste terre martoriate dalla guerra. Noi ricordiamo sempre appunto queste situazioni, perché noi ci accingiamo a festeggiare la Pasqua, andiamo ai concerti, facciamo la nostra vita, che è una vita privilegiata, ma ci sono persone che soffrono, che hanno bisogno di aiuto. Quindi partecipiamo a queste iniziative anche per quello, per stare insieme, goderci la musica, ma anche sostenere queste realtà che aiutano bambini, persone svantaggiate, e, ecco, nella speranza che queste guerre finiscano, anche se la situazione insomma non è che sia proprio ideale in questi giorni.
Lo spettacolo sarà molto eterogeneo, come diceva Pietro, noi siamo onnivori per quanto riguarda la musica, come lo era anche Paolo, quindi ci sarai tu, come ho detto, e ti ringrazio. Ci sarà Pietro con questo repertorio romano, ci sarà una super band che si chiama Il Prepuzio degli Dei, il nome è già tutto un programma, una band scanzonata.
Certo,
che,
certo.
Ci farà qualche sorpresa sul palco, ancora non so bene cosa eseguiranno. Poi ci sarà anche un'altra band, Anima Nuda, di Agostino Cossu, che anche lui è stato un amico di Paolo. Quest'anno ci faranno tre cover dei Pink Floyd, eseguiranno sul palco tre cover dei Pink Floyd. Canto di primavera per Paolo.
Questo è il nome dell'evento, che poi prende il nome da un brano del Banco del Mutuo Soccorso, perché a Paolo piaceva il banco?
Certamente, certamente. anche lui, come ripeto, era onnivoro, per cui lui andava, ascoltava e suonava dal jazz al classico, passando per i cantautori, il rock, il pop e quant'altro.
Però quando andavamo all'opera da giovinetti, in piccionaia, 5.000
sì.
lire il biglietto
sì.
costava.
Sì.
Io mi ricordo che andavo con te, Paolo venne qualche volta.
Sì, 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 qualche volta sì. Più che altro andavamo io e te. Insomma.
Sì, mi ricordo andavamo io e te.
Io poi sono rimasto in piccionaia, lui è sceso sul palco.
È andato
però
sul palco, insomma. Però ci vai ancora ogni tanto all'opera?
Lui mi viene a trovare.
Vedi?
E viene a vedere l'opera.
Beh,
sempre.
Fantastico, sempre. Fantastico.
A proposito, io non ho risposto alla tua domanda. Quale ruolo vorrete buttare?
Infatti ci hai detto quello che ti ha sorpreso, no? Un ruolo inaspettato, che è stato quello del Falstaff. Qual è invece ancora un sogno?
Buttare un ruolo verdiano che si chiama Iago, dall'Otello. Anche questa è una da un'opera shakespeariana. Perché? Perché è un cattivo. E io ho sempre fatto ruoli buffi, molti ruoli buffi, e invece credo di avere una vena che nel Falstaff in certi momenti viene fuori, drammatica, e a cui voglio dare, come dire, sfogo. Ecco, volevo dire questo, voglio cantare Iago, il cattivo di Otello.
Cattivo.
No, Iago è un amico d'Otello.
Un traditore.
Un traditore, uno che...
un personaggio
che,
brutto.
Che fa di tutto, no? Perché in fondo lo odia. E quindi mi piace questo personaggio.
Vorresti essere un duro, come dicevo.
Questo personaggio sorridente di fronte a Iago, ma già dentro è nero come la pece. Quindi
certo. Beh,
interessante.
Sono anche affascinanti questi personaggi da interpretare, certo. Suppongo, no? Perché il lavoro dell'attore è proprio appunto entrare dentro ed esprimere quel sentimento. Se qualche regista fosse in ascolto,
datemi...
Pietro Spagnoli vuole fare Iago, sappiatelo.
Qualche direttore artistico.
Qualche direttore artistico.
programma.
Senti, invece, parlando di cose concrete, le tue prossime tappe in giro per il mondo ce le puoi accennare?
Allora, io sarò a Zurigo all'Opern House a fare Don Pasquale di Donizetti a maggio, poi sarò al Teatro di Las Palmas, le Canarie, per fare Butterfly, Sharpless.
Ah, bene.
In estate sarò al Rossino Opera Festival, La Cambiale di Matrimonio. E poi non mi ricordo, io sono uno che non... A malapena mi ricordo i prossimi tre mesi, quindi non... a settembre sarò... Ah, alla Scala!
Ragazzi, canto... mica pizza e fighi, come diciamo a Roma. A Milano alla Scala,
la
qua?
La Fiduci Mondi Donizetti, in francese.
Fantastico.
Con i dialoghi in francese.
È una bella sfida,
Già l'ho fatto.
Allora...
Ho preso contatti con attori francesi per perfezionare... pronuncia.
Che non è facile, in effetti.
L'opera è un buon approccio, l'opera che farai è un buon approccio proprio al, al genere. Lo dico da,
l'hai vista, no?
Profano, l'ho vista a Madrid, sì. È molto divertente.
Bella, commovente e fa anche ridere. La Fiducia di Mauro.
Certo. Certo, credo sia importante quello che hai detto, Max, sai, perché molte volte le persone hanno pregiudizi perché pensano che se non hanno studiato, se non conoscono benissimo la musica, non possono apprezzare l'opera lirica, che invece nasce come spettacolo popolare, no? E allora certo. È importante riappropriarsi di questo, andarsi a godere un bello spettacolo, l'opera, perché la musica è
l'opera,
è per
parla
tutti.
Dei nostri sentimenti.
Esatto,
che sono
ci tengo sempre a dirla questa cosa, è attualissima.
E, a me mancava l'opera come, come ascolto, grazie a Pietro, devo dire, ho colmato anche questa lacuna, mi fa piacere, godo nel, nell'ascoltarla senz'altro.
Guarda, io vedo che il pubblico dell'opera è molto trasversale. Ho conosciuto donne che facevano le pulizie, grandi appassionate d'opera e professori universitari. Cioè, non bisogna essere persone istruite. Bisogna approcciarsi certo. all'opera d'arte con mente aperta, animo puro, e capire di cosa si sta raccontando e lasciarsi avvolgere dalla musica,
godersi
dalle voci.
La bellezza della musica, poi delle voci, come dicevamo prima, dal vivo senza artifici o trucchi strani, no? E l'orchestra, altro, insomma, è una cosa meravigliosa che ha una sua magia che speriamo che la mantenga per sempre, che non venga mai appunto rovinata da, da cose, insomma, finte.
Io no? faccio diciamo fare esempio un Bignamino da lui alla, all'inizio dell'opera.
Certo.
Senti, di che parla questa cosa? È bello, insomma, è molto, anche perché devo dire che a volte magari non si riesce proprio a, a cogliere il senso delle, de, delle parole, e quindi è bene comunque andarci preparati, almeno sapere di la trama, insomma.
Certamente, però vuole. Ecco, senza pensare che se non si hanno 10 lauree non si potrà capire nulla, bisogna godersi la musica, perché poi la musica è un linguaggio che travalica i generi, no?
E, ti racconto quindi... un episodio, sì. Eravamo a, a Napoli nel 2006 a fare Nozze di Figaro e la generale era aperta al a un pubblico molto giovane e, il giorno dopo la generale riceve una mail di un ragazzo, di uno studente, cioè avevo avuto 16 o 7 anni, che mi scrive: «Signor maestro Spagnoli, ieri ero alla generale e io ascolto il rock quello duro», no? Mi scrive, «però mi sono divertito tantissimo».
Vedi,
cosa c'è di meglio?
Ti dice tutto. Immagino che anche tu, Pietro, ascolti tutti i tipi di musica,
assolutamente,
no?
Assolutamente.
Quindi, insomma, la cosa importante è proprio questa, abbattere le barriere, soprattutto i, i pregiudizi. Allora, ricordiamo questo appuntamento importante. C'è anche una mail per le prenotazioni, vero Max?
Sì, allora, la mail è Canto di Primavera per Paolo, per una X.
Sì.
Canto di Primavera, X Paolo, infooutlook.it.
Benissimo, noi poi dopo lo metteremo anche nel podcast, però insomma si può anche arrivare, cioè, la prenotazione è gradita, però
sì,
si può anche venire.
Il teatro è piccolino, insomma, speriamo.
Speriamo di dover aggiungere tante sedie.
Esatto, esatto, quello, proprio quello volevo dire.
Benissimo.
Una cosa su Paolo.
Certo, certo.
Allora, Paolo era una brava persona, molto religioso, aveva la sua forte ironia e... mi sembra banale dire che amava la vita, aveva una bellissima famiglia e il fatto che siamo qui per ricordarlo fa bene a noi ricordarlo. E se poi il pubblico avrà il piacere di godere di qualche ora di musica, bisogna ringraziare Paolo che ci ha ispirato, che ha ispirato Massimo e noi che partecipiamo.
Assolutamente, assolutamente. Quindi rilanciamo questo invito sabato 26 aprile dalle ore 20:30 al Teatro San Giustino di Roma, Viale Alessandrino 140, un teatro molto bello, molto accogliente, se non lo conoscete venite a scoprirlo. Io vi ringrazio veramente di cuore, Max Cerbini e Pietro Spagnoli. Ricordiamo che Pietro Spagnoli ha anche delle pagine Facebook, dei social molto attivi, quindi se lo volete seguire potete leggere.
Parlo di tutto e faccio di tutto.
Giustamente, insomma, così potete anche ascoltare.
Anche Canti di Primavera ha la sua pagina Facebook.
Anche, quindi, giustamente, c'è l'evento e c'è la pagina Facebook. E quindi io direi di salutarci proprio con il brano Canto di Primavera del Banco del Mutuo Soccorso. Va bene?
Benissimo.
Allora, io auguro buona Pasqua a tutti.
Giustamente, insomma, dato che ci siamo, insomma, buona Pasqua a tutti. Grazie ancora a Max Cerbini e Pietro Spagnoli. Ci ascoltiamo Canto di Primavera dal Banco del Mutuo Soccorso a Radio Città Aperta.
Come il mare arriva e non sai da dove, l'odore degli zingari è come il mare, e primavera è oltre il suo cielo chiaro, non porta più leggende da raccontare, ma ti sorprende come una malattia. La primavera è altro che un cielo chiaro, è grandine e veloce sui tuoi pensieri, ti cresce all'improvviso dentro la testa e scopri che hai bisogno di questo sole, e non ti fa paura la sua allegria, ma ti sorprende come una malattia. Dai ram ballai ram vai, dai ram ballai ram vai, dai 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 ram ballai. Dai ram ballai ram vai, dai ram ballai ram vai, dai 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 vai. Arriva all'improvviso, arriva come il mare, e non sai mai da dove. Arriva come il mare, arriva all'improvviso, e non sai mai da dove. Cielo chiaro, è grandine e veloce sui tuoi pensieri, arriva come il mare.